Megnetti, finalmente Artemis ha raggiunto la Luna, ci ha girato intorno.
Hai visto che bello, si è vista proprio bene.
Sì, dai, devo dire che è stato bello, anche se sono sempre un po' scettica io su queste cose spaziali, però è stato bello vederla da vicino.
Esatto, la capsula Orion ha finalmente raggiunto l'orbita lunare, ha condotto questo passaggio ravvicinato a circa 100 km di distanza dalla superficie della Luna, adesso resterà lì a fare qualche giretto intorno al nostro satellite naturale, poi a un certo punto riaccenderà i motori e per metà dicembre, un poco prima, tornerà sulla Terra, ma naturalmente ve ne renderemo conto al momento giusto. Giusto, vero Mautino?
Ah, certo, figurati se possiamo lasciarvi senza racconti lunari spaziali. Comunque in questi giorni ci sono arrivate molte mail di apprezzamento per te e di prese in giro per me alla nostra casella ci vuole una scienza @ilpost.it e ce n'è una in particolare inviata da Marcello che ha fatto una richiesta curiosa che adesso ti giro.
Sentiamo.
Marcello dice, ma gli smartphone possono funzionare sulla Luna? Lui dice, mi riferisco a funzioni come il touchscreen oppure la fotocamera. Non so perché, ma ho immaginato gli astronauti scattarsi un selfie dopo l'allunaggio e quindi mi è venuto da chiedermi se sia una cosa possibile oppure no.
Ecco, la risposta breve è che gli smartphone che utilizziamo sulla Terra non sono certificati per funzionare anche sulla Luna, ci sarebbero un poco di difficoltà. Una riguarda probabilmente la temperatura di esercizio di questi smartphone sulla Luna, c'è un'escursione termica non indifferente tra le parti che sono assolate e quelle che non lo sono, si va da circa 180 gradi Celsius a meno 160, dipende appunto dai punti e dalle zone in cui ci si trova e per questo per esempio gli astronauti che avevano raggiunto la Luna con le missioni Apollo avevano delle tutte apposite che consentivano proprio di rimanere a una temperatura che fosse tollerabile, quindi già questo dovrebbe rendere difficile l'utilizzo degli smartphone e poi gli astronauti hanno i guanti, quindi bisognerebbe avere anche dei guanti che siano compatibili con i touchscreen per poter interagire con questi. Probabilmente quindi utilizzeranno strumentazioni un po' diverse per farsi le foto. Ricordiamo che comunque le foto le avevano anche effettuate all'epoca su pellicola, quindi si può fare e sicuramente avremo dei selfie lunari.
Sì, sì, semmai siamo andati sulla Luna, ma magari di questa cosa ne parleremo un'altra volta. Oggi invece parliamo di un sistema per esaminare il sangue che è tanto rivoluzionario quanto fallimentare, del futuro del pianeta visto dalla conferenza sul clima e di tirannosauri all'asta. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e state ascoltando Ci vuole una scienza.
In the last couple of minutes, you had a federal judge sentencing Elizabeth Holmes of Theranos to more than a decade in prison.
Elizabeth Holmes, ex estrella de Silicon Valley, recibió su sentencia. Casi 20 años después de fundar Theranos,
una startup de l'enfant chéri de la Silicon Valley. Elizabeth Holmes, fondatrice de la startup Theranos, qui promettait de révolutionner les tests sanguins.
Elizabeth Holmes, осужденная в январе по четырем уголовным статьям.
Venerdì scorso, il 18 novembre, un tribunale federale californiano ha condannato a 11 anni e 3 mesi di carcere l'imprenditrice statunitense Elizabeth Holmes, giudicata colpevole di truffa lo scorso gennaio nell'ambito di un processo riguardante Theranos. Ne avrete sentito parlare, era la startup biomedica di cui proprio Holmes era stata fondatrice e poi anche amministratrice delegata. Holmes a processo era accusata di aver mentito e ingannato per anni investitori e clienti di Theranos, promettendo loro una rivoluzionaria tecnologia per l'analisi del sangue che poi in realtà non fu mai sviluppata.
Theranos, il cui nome deriva dalla crasi tra therapy and diagnosis, quindi terapia e diagnosi, è stata fondata nel 2003 quando Elizabeth Holmes aveva 19 anni, studiava a Stanford e appunto la sua azienda era diventata nel giro di pochi anni una delle startup più promettenti della Silicon Valley. Holmes ha raccolto in pochi anni centinaia di milioni di dollari di investimenti con la promessa che avrebbe inventato una macchina capace di eseguire più di 240 diverse analisi del sangue prelevando dai pazienti appena una o due gocce di sangue anziché varie provette come normalmente succede.
Era una promessa bella impegnativa, possiamo dirlo.
Eh beh sì.
rientrava nel quadro dei primi anni 2000, che erano gli anni proprio dell'ascesa dei servizi di diagnostica personalizzata. C'era stato il crollo dei costi della tecnologia di sequenziamento del DNA grazie a tecnologie più accessibili ed economiche, che avevano permesso ad aziende come 23andMe, per esempio, di fornire direttamente alle persone le loro informazioni genetiche piuttosto che attraverso i medici. Bastava dare uno sputacchio e mandarlo a questa azienda, che effettuava poi tutto il sequenziamento, lo inseriva sul sito e diceva anche quali potevano essere alcuni fattori di rischio che andavano presi molto con le molle, come ammetteva la stessa 23andMe, che poi aveva addirittura cambiato orientamento diventando più che altro un servizio per ricostruire la propria discendenza. Le app per smartphone che consentono agli utenti di tenere traccia della frequenza cardiaca, dei cicli del sonno, del numero di passi compiuti che possono essere condivisi con i medici sono un altro esempio di servizi nati in quegli anni e che poi si sono sviluppati man mano. Adesso tantissimi di noi hanno al polso un orologino che tiene i passi, ve l'avevamo anche raccontato in una precedente puntata del podcast. Insomma, era il periodo giusto e in un discorso pubblico Holmes aveva detto che il suo lavoro era di ridefinire il paradigma delle diagnosi da quello in cui le persone devono presentare un sintomo per avere accesso alle informazioni sui loro corpi a uno in cui ogni persona, non importa quanti soldi abbia o dove viva, ha accesso a informazioni sanitarie da usare quando servono.
La startup di Elizabeth Holmes ha lavorato per anni in modalità stealth, cioè segreta, che è proprio una modalità che poi nella Silicon Valley va molto per la maggiore e che prevede che ci siano regole molto rigide per i dipendenti, che non possono rivelare all'esterno nulla di quello che succede all'interno dell'azienda. Ci sono dichiarazioni di dipendenti che dicono: non potevo neanche parlarne con mia moglie a casa.
Pensa che rapporti coniugali difficili.
Cosa fai? Ma lavoro, dei chip, delle cose. È stata in questa modalità per 10 anni prima di andare finalmente sul mercato, ma non con la versione definitiva. Sono andati sul mercato con ancora dei prototipi. Anche questo è un approccio abbastanza comune per le aziende della Silicon Valley, soprattutto per quelle che producono software. Capita spesso che mettano fuori delle versioni non definitive e anzi l'idea è che proprio i miglioramenti possano avvenire man mano dopo che gli utenti hanno iniziato ad usarle. Peccato che un conto è un software e un conto invece è un aggeggio che dovrebbe fornire delle informazioni sulla salute. In un articolo del Post dal titolo La storia di Theranos spiegata bene, scritto dal nostro dirimpettaio di Globo Eugenio Cau, si legge che il fallimento di Theranos avvenne in pochissimi mesi e cominciò nell'ottobre del 2015 con l'uscita sul Wall Street Journal di un articolo a firma del giornalista John Carreyrou, e in questo articolo Carreyrou scriveva, usando le testimonianze di alcuni dipendenti della startup, chiaramente sotto copertura, nascosti, cercando di non farsi beccare, che la macchina innovativa per fare analisi a partire da una singola goccia di sangue, che avevano chiamato Edison dal nome dell'inventore americano Thomas Edison, semplicemente non funzionava.
Quell'articolo e poi altri articoli che uscirono su diverse testate portarono Theranos a perdere la propria valutazione di circa 9 miliardi di dollari a zero nel giro di appena un anno. Sarebbe poi fallita definitivamente nel 2018. La vicenda processuale, che a noi interessa un po' meno rispetto agli aspetti scientifici, era stata raccontata con passione, forse anche un po' di ossessione, da Matteo Bordone in diverse puntate del suo podcast Tienimi Bordone nel settembre dell'anno scorso. Le potete recuperare se avete un abbonamento attraverso l'applicazione al Post, oppure vi potete abbonare per ascoltarle.
Questo è sempre un ottimo consiglio. Comunque, nel 2014, quando Theranos invece era appena uscita sul mercato con questa specie di prototipo, il giornalista del New Yorker Ken Auletta aveva raccontato di come funzionavano questi test, almeno per quello che poteva raccontare da utente in questo caso. Holmes all'epoca era riuscita a stipulare un accordo con la catena di supermercati Walgreens, all'interno dei quali veniva effettuato il prelievo, semplicemente bucando il dito e prelevando appunto un paio di gocce di sangue, un po' come fanno le persone diabetiche per misurare la concentrazione di glucosio nel sangue, appunto. Il contenitore, che era molto piccolo, delle dimensioni di una moneta, era contrassegnato da un codice a barre e veniva poi posto in una scatola refrigerata e trasportato al laboratorio di Theranos, che stava lì vicino, nei dintorni, a poche miglia di distanza.
Auletta aveva anche visitato questo laboratorio, e qui era opportuno già utilizzare delle virgolette, descrivendolo come un grande labirinto brulicante di chimici e tecnici che ospitava macchine di diversa tipologia, dove erano poi collocati questi contenitori, e in teoria queste macchine avrebbero poi dovuto eseguire le analisi. Ciò che però accadeva in questi macchinari era un poco o del tutto oscuro, possiamo dire così. Infatti lo stesso Auletta aveva chiesto a Holmes di spiegargli ma come fanno poi queste macchine a esaminare il sangue, a derivare poi le informazioni che serviranno ai pazienti. E Holmes aveva dato una definizione che era un po' un'insalata di parole, la citiamo testualmente. Viene messo in atto un processo chimico in base al quale si verifica una reazione chimica che genera un segnale dall'interazione chimica con il campione, che è trasformato in un risultato che è poi analizzato da personale di laboratorio qualificato.
Chiarissimo, possiamo rifarlo qua nell'armadio, ce lo rifacciamo esatto. Anche noi con queste istruzioni.
Quindi la definizione un poco puzzava, possiamo dire. E in quegli anni, tra il 2014 e il 2015, l'azienda effettuava 890.000 test all'anno, decine di migliaia dei quali avrebbe poi ammesso che però erano errati.
Nell'agosto del 2015 la Food and Drug Administration, cioè l'agenzia governativa statunitense che si occupa anche della sicurezza e dell'approvazione dei farmaci e dei dispositivi medici, aprì un'indagine su Theranos perché molti dei risultati delle analisi del sangue fatti ai pazienti erano appunto sballati, e però non ha reso pubblica questa indagine, quindi non si sapeva che stavano indagando. Questo qui è un punto abbastanza importante nella storia scientifica, magari non tanto in quella processuale, ma in quella che stiamo cercando di raccontarvi noi oggi. Infatti, praticamente tutti i laboratori diagnostici concorrenti, tra i quali più famosi sono quelli di Quest, che sono distribuiti su tutto il territorio statunitense, eseguono degli esami del sangue su apparecchiature che vengono acquistate da produttori esterni, come la Siemens e come la Roche. Prima che questi dispositivi possano essere venduti, devono essere approvati dalla FDA, e questo è un processo che rende le prestazioni dei loro test decisamente più visibili al pubblico. Ma visto che Theranos si produceva internamente i propri macchinari, le proprie apparecchiature, non c'era bisogno di approvazione da parte della FDA, a condizione che l'azienda non le vendesse ad altri oppure non le spostasse al di fuori dei suoi laboratori.
Se infatti i controlli per l'immissione in commercio dei nuovi farmaci sono molto rigorosi, quando si parla di diagnostica le cose cambiano e sono molto meno chiare, tant'è che il dibattito sul tema negli Stati Uniti è molto acceso e stato anche rinfocolato negli ultimi anni. L'inchiesta di Carrie Roux sul Wall Street Journal era partita in seguito all'interessamento di due scienziati. Infatti nel febbraio del 2015 John Ioannidis della Stanford University aveva criticato aspramente dalle pagine della rivista JAMA, cioè il Journal of the American Medical Association, la segretezza di Theranos e l'assenza anche della cosiddetta peer review, cioè la revisione tra pari, che avrebbe anche consentito di verificare meglio che cosa stesse facendo questa azienda con i suoi scanner per il sangue. A maggio dello stesso anno, Eleftherios Diamandis dell'Università di Toronto aveva analizzato quello che si sapeva della tecnologia Theranos, confrontandola con altre tecnologie esistenti, ed era arrivata alla conclusione che la maggior parte delle affermazioni dell'azienda fossero esagerate. Del resto l'azienda stessa, si sarebbe poi scoperto nel processo, talvolta utilizzava gli scanner degli altri produttori per fare le sue analisi, ma senza dirlo, oppure dicendo che serviva per fare dei confronti e calibrare meglio invece i propri macchinari che stava sviluppando nei suoi laboratori.
Ma vediamo quali sono le principali criticità che sono state sollevate da Diamandis. Allora, intanto la questione dei volumi. Gli esami del sangue si fanno prelevando il sangue venoso, salvo ovviamente alcune eccezioni, e ne servono delle quantità adeguate, le classiche fialette di cui tutti abbiamo fatto esperienza. E queste quantità servono per poter effettuare analisi chimiche oppure fisiche proprio sul sangue. Con una fiala da 7 millilitri si possono misurare fino a un centinaio di parametri diversi, che non sono pochi, insomma, sono la metà di quelli che prometteva Elizabeth Holmes. Ridurre i volumi è senz'altro una cosa interessante, però al momento nessuno ci è riuscito senza perdere in accuratezza. Un'altra delle criticità emerse dall'analisi di Diamandis riguarda proprio il prelievo dal dito. Perché se non viene eseguito correttamente, cioè andando abbastanza in profondità, il campione consisterà principalmente di liquido interstiziale invece che di sangue, e questo ovviamente potrebbe compromettere i risultati del test, anzi quasi sicuramente li compromette.
Decisamente. E in più c'erano anche dei problemi legati a questo approccio che è definito panel profiling, cioè di verificare molti parametri diversi da un solo campione, che era stato uno dei punti di forza spinti molto da Holmes, che proprio come abbiamo visto ricordava continuamente come ci fossero centinaia di test possibili con una sola goccia di sangue, come poi in prospettiva si sarebbe potuto avere un dispositivo portatile addirittura per fare questo in qualsiasi momento. In realtà l'approccio del panel profiling è un approccio piuttosto datato, introdotto negli anni 70 e che poi era stato abbandonato perché portava a diagnosi errate in una buona percentuale di casi. In questi anni si è parlato molto di falsi positivi e falsi negativi, cioè errori che ogni test si porta dietro e che accadono con una frequenza diversa a seconda dell'accuratezza stessa dei test. Testare persone asintomatiche per molti parametri diversi significa esporre queste persone a risultati falsi, mentre invece l'approccio evidence-based prevede di minimizzare questi errori andando a cercare solo i parametri che servono quando c'è un sospetto. Quindi in pratica si sospetta che ci sia un certo problema di salute e quindi viene prescritto un esame del sangue di un certo tipo per verificare se esista quel problema di salute e non a baraonda tutti i test possibili e immaginabili sul proprio sangue. E a questo proposito una delle testimonianze del processo Holmes che ha fatto più discutere è stata quella di una donna risultata sieropositiva in un test di Theranos e fortunatamente si era trattato di un falso positivo, però sappiamo tutti e possiamo immaginare quale spavento avesse generato questo annuncio. A processo erano poi emersi anche casi di persone che avevano dei tumori o che non avevano dei tumori e che hanno ricevuto delle diagnosi errate affidandosi proprio a Theranos.
Quella di Theranos, di cui oggi vi abbiamo raccontato alcune piccole parti, perché è veramente una storia incredibile, ma è anche un po' una storiaccia, che però rende bene l'idea della spinta che c'è nel mondo industriale, ma anche nel mondo della ricerca, per tentare di automatizzare in qualche modo la medicina e una corsa anche alla produzione di test che siano sempre più semplici per individuare il numero più alto possibile di malattie. Chissà che questa storiaccia di Theranos non possa servire a ripensare un po' non solo a questo sistema ma anche proprio alla regolamentazione dei test diagnostici. L'Europa ci sta lavorando, gli Stati Uniti speriamo anche e speriamo che appunto da questa storia qualche goccia di positività venga fuori.
Come passa il tempo, Mautino? Sembra ieri che parlavamo dell'inizio della COP e la COP è finita.
Eh già, è quasi come con Artemis. Ogni volta ci torniamo sopra e tutto cambia perché niente cambi.
No, speriamo che qualcosa cambi. Domenica infatti si è conclusa la conferenza sul clima delle Nazioni Unite, quella che appunto chiamiamo COP, a Sharm el Sheikh in Egitto, con quasi 2 giorni di ritardo dovuto al prolungarsi delle trattative per arrivare a un documento finale condiviso. Niente di così allarmante, accade spesso che alle COP si accumulino ritardi, anche perché mettere d'accordo praticamente tutti i paesi del mondo non è così semplice, e infatti poi alla fine gli accordi che si ottengono sono spesso un poco annacquati. Il documento finale è poco incisivo su numerosi punti, a partire da quello essenziale di ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica e degli altri gas serra, che sono i principali responsabili del riscaldamento globale, come vi abbiamo anche raccontato ampiamente in altre puntate di questo podcast.
Le conferenze sul clima iniziano spesso con un certo ottimismo, questa in particolare in realtà era iniziata con molte critiche già prima che partisse, e però anche quando poi partono con tutte le migliori aspettative, questo ottimismo viene tradito verso la loro conclusione poi un paio di settimane dopo. L'anno scorso alla COP26 di Glasgow, per esempio, sembrava raggiungibile l'obiettivo di concordare un piano chiaro e condiviso per l'eliminazione del carbone come fonte per produrre energia. Ricordiamo, l'abbiamo già detto, però insomma ci torniamo sopra perché è importante dirlo, che il carbone è tra i combustibili fossili più economici che ci sono, però al tempo stesso è anche tra i più inquinanti in rapporto alla sua resa. I paesi economicamente più sviluppati erano a favore dell'azzeramento, mentre altri come la Cina, che utilizzano numerose centrali a carbone, erano contrari. Le trattative a Glasgow arrivarono a un compromesso e il testo finale parlava di riduzione, non di eliminazione, dei consumi di carbone.
Alla COP di quest'anno si è ripetuta una dinamica simile. All'inizio della conferenza sembrava che si potesse raggiungere un accordo per inserire nel testo finale un chiaro riferimento alla eliminazione non solo del carbone ma anche degli altri combustibili fossili come il petrolio e il gas naturale. Alla fine però non c'è stato verso, perché la proposta ha trovato una ferma opposizione dei paesi che derivano grandi ricavi dalla vendita di combustibili fossili. La guerra in Ucraina poi ha complicato ulteriormente le cose, visto che la minore disponibilità di gas russo, soprattutto in Europa, ha spinto a cercare le forniture altrove, con alcuni paesi che si sono impegnati con contratti decennali per garantirsi le forniture nei prossimi anni e che dovranno poi rispettare questi contratti e quindi presumibilmente continueranno a consumare molto gas.
E quindi nel documento finale non c'è un riferimento all'abbandono dei combustibili fossili, che a pensarci nel 2022 che ancora non ci sia un riferimento all'abbandono dei combustibili fossili, insomma, fa pensare e fa anche preoccupare, no? Anche perché questa è l'unica via credibile per ridurre in tempi relativamente rapidi l'immissione nell'atmosfera di ulteriori gas serra. Però in questo documento c'è un riferimento alla necessità di sviluppare nuovi sistemi energetici a minori emissioni, quindi andiamo sempre lì. Questo tipo di formulazione è decisamente generica, perché minore non quantifica chiaramente di quanto debba essere minore, e potrebbe essere sfruttata per tornare a consumare per esempio più gas naturale, che formalmente produce meno emissioni rispetto ad altri combustibili fossili, che rimane però comunque una parte non trascurabile del problema.
And friends are only friends if they also tell you things you might not want to hear. This is the make or break decade, but what we have in front of us is not enough of a step forward for people and planet.
Quello che avete appena sentito è il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, che era tra i delegati alla COP27 in Egitto, e parlando alla conferenza dopo le lunghe contrattazioni ha detto di essere deluso dal documento finale. Ha detto che gli amici sono veramente amici solo se ti dicono cose che non vorresti sentire. E ha poi aggiunto che siamo nel decennio in cui o si fa qualcosa o siamo spacciati, ma l'accordo della COP27 non è un passo avanti sufficiente per le persone e per l'intero pianeta. E se lo dice uno di quelli che ha partecipato alle trattative, vuol dire che non va benissimo.
Eh no. Come vi abbiamo raccontato nelle puntate precedenti in cui ci siamo occupati di cambiamento climatico, e devo dire che sono molte, insomma ne parliamo spesso, giustamente, perché è il problema, forse quello più grave che stiamo vivendo e che vivremo nel futuro. Comunque, nelle puntate precedenti vi avevamo raccontato che uno degli obiettivi più importanti sanciti dalla conferenza di Parigi nel 2015 è di tenere il più possibile sotto controllo l'aumento della temperatura media globale. Di questo se ne discute da anni, e nel documento finale della COP27 le delegazioni si sono nuovamente impegnate a mantenere l'aumento al di sotto del grado e mezzo rispetto al periodo preindustriale. La realtà fuori dalla grande sala di Sharm el Sheikh, dove si è tenuta la conferenza, è però assai diversa, perché con le attuali politiche adottate dai vari paesi si stima, e ne avevamo parlato proprio prima che partisse la COP27, le stime sono che ci sia un aumento di temperatura media globale tra i 2,1 e i 2,9 gradi per questo secolo qui, sempre chiaramente rispetto ai livelli preindustriali. Per rimanere al di sotto del grado e mezzo sarebbe necessario dimezzare le emissioni di gas serra entro questo decennio, quindi entro il 2030, un obiettivo decisamente improbabile, se non proprio impossibile da realizzare.
Nel documento non sono poi compresi molti dettagli su come mantenere l'impegno, come del resto avvenuto già in passato con altre conferenze sul clima, perché ormai da anni gli scienziati segnalano con le loro ricerche come un aumento fino a 2 gradi Celsius potrebbe avere effetti catastrofici, con una grande riduzione dei ghiacci polari, l'innalzamento del livello dei mari al punto da rendere inabitabile ampie zone costiere e contemporaneamente l'inaridimento di molte aree coltivate. Quindi milioni di persone dovrebbero poi migrare, per esempio perché le coste sono tra le aree più abitate di tutto il pianeta. Inoltre, le ultime ricerche indicano che c'è un 50% di probabilità di superare la soglia del grado e mezzo nei prossimi 5 anni, seppure temporaneamente. Quindi, come diceva anche Timmermans, il tempo che ci resta è davvero pochissimo. A partire dai prossimi anni 30, se gli andamenti dovessero rimanere quelli attuali, il superamento potrebbe essere addirittura annuale. Anche per questo si sta discutendo da tempo se sia sensato parlare ancora di un limite di 1,5 gradi che con alta probabilità supereremo, e se non ci si dovrebbe invece concentrare su qualcosa di più realistico.
E parlando di cambiamento climatico, di limiti, di gradi e di superamento di questi obiettivi, segnaliamo un lavoro decisamente monumentale, scritto da Elizabeth Colbert, che è una giornalista scientifica, e pubblicato in questi giorni sul sito del New Yorker e anche sulla versione cartacea, dal titolo Il cambiamento climatico dalla A alla Z, dove queste lettere sono proprio prese alla lettera, nel senso che Colbert ha dedicato un tema a ogni lettera, quindi dalla A di Arrhenius, che è lo scienziato svedese che tra le tante cose che ha fatto e ha vinto anche un premio Nobel, è però responsabile responsabile del primo modello climatico globale. E la Z invece è la Z di Zero, un racconto nel quale Elizabeth Colbert ci descrive la sua visita alla diga di Hoover negli Stati Uniti e ci racconta di come questo le abbia fatto toccare con mano il cambiamento climatico. Quindi questo articolo di fatto è praticamente un libro molto lungo e molto ricco che probabilmente vale la pena leggere.
Tornando alla COP27, il progresso più importante che è stato raggiunto riguarda forse l'approvazione di un nuovo fondo che sarà finanziato dai paesi ricchi per aiutare i paesi poveri che devono spesso confrontarsi con eventi meteorologici estremi legati al cambiamento climatico, pur non essendo stati storicamente i principali responsabili delle emissioni di gas serra che hanno reso sempre più caldo il pianeta.
E a questo proposito viene da dire, andiamo a raccontarlo al Pakistan. Vi avevamo già parlato di quello che è successo in quella regione molto molto ampia, colpita da forti piogge monsoniche, che ha messo di fatto in mezzo a una strada circa 33 milioni di persone, di cui 16 milioni di bambini. È uscito proprio in questo periodo un appello di UNICEF, insomma, per prendersi cura, per cercare di fare qualcosa per questi bambini che hanno perso la casa e che ovviamente vanno incontro anche a malattie, malnutrizioni e tutto quello che può comportare. Quello che era successo l'avevamo raccontato proprio in una puntata dedicata a questi grandi eventi meteorologici che un tempo avremmo definito delle eccezioni, ma che ormai sono diventati sempre più frequenti.
E proprio questo fondo di compensazione dovrebbe intervenire e aiutare i paesi che sono in estrema crisi a causa del cambiamento climatico e che stanno vivendo delle emergenze, come il caso del Pakistan. L'istituzione stessa di questo fondo era dibattuta da molti anni ed era richiesta soprattutto dai paesi in via di sviluppo o che iniziano a essere economie sviluppate. E quindi la presenza di questo accordo all'interno del documento finale è stato molto ripreso, anche con toni molto enfatici e ottimistici nel racconto di come sono andate le cose alla COP27. Però in realtà forse si è un po' esagerato anche in questo caso con l'entusiasmo e vediamo perché. Inizialmente gli Stati Uniti e l'Unione Europea erano contrari al nuovo fondo perché ritenevano che ci fosse già una quantità sufficiente di strumenti di finanziamento per i paesi in difficoltà, attingendo al Fondo Monetario Internazionale, alla Banca Mondiale e ad altro. L'Unione Europea aveva poi cambiato la propria posizione, un po' anche a sorpresa durante proprio la COP27, segnalando di essere disponibile a parlarne, a patto che al fondo contribuisse anche la Cina, che però è esente da particolari oneri perché si definisce ancora paese in via di sviluppo, nonostante sia tra i più grandi produttori di gas serra al mondo.
Il cambiamento di approccio dell'Unione Europea aveva spinto gli Stati Uniti ad allinearsi, creando infine le condizioni per indurre il blocco dei paesi più ricchi ad accettare la proposta del fondo per le compensazioni, che è sostenuto appunto dal blocco dei paesi più poveri oppure in via di sviluppo. Questi potranno quindi accedere a dei fondi specifici per affrontare le emergenze climatiche, per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, anche se le modalità di finanziamento non sono ancora state definite, quindi se ne dovrà parlare nuovamente alla prossima COP, che sarà la COP28 e che si terrà a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Un'altra sede che probabilmente genererà un po' di polemiche, visto che anche lì, insomma, in quanto a emissioni probabilmente non stiamo messi benissimo. Il vero progresso di questa COP è stato quindi mettere sulla carta l'impegno a istituire il fondo, però prima che questo sia attivo e poi finanziato a dovere dai paesi partecipanti potrebbe trascorrere altro tempo. L'accordo, volendo proprio andare a trovare le cose positive, ha consentito di appianare le contrapposizioni tra i paesi ricchi e gli altri, come auspicato dallo stesso segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che aveva proprio rivolto un appello per trovare un piano comune per mitigare gli effetti del riscaldamento globale che ormai sono inevitabili e già in corso, come avrete capito se ascoltate questo podcast.
Ecco Mautino, quindi possiamo dire che in conclusione il bilancio finale di questa COP27 è non benissimo, se dovessimo dare un giudizio, perché le questioni più spinose sono rimaste ancora una volta irrisolte e non ci sono stati impegni chiari per ridurre drasticamente le emissioni di gas serra, e il testo finale contiene alcune ambiguità che potrebbero consentire a vari paesi di sgarrare senza farsi troppi problemi, come abbiamo visto per esempio tenendo molto vago il tema delle emissioni. Secondo diversi osservatori, inoltre, è mancata una leadership che spronasse e guidasse il confronto, che è un compito che di solito assolve il paese ospitante. L'anno scorso se n'era occupato il Regno Unito in collaborazione con l'Italia e qualche progresso si era ottenuto, per esempio sulla tutela delle foreste e la riforestazione, grazie proprio alle insistenze dei paesi ospiti. In questo caso il governo dell'Egitto ha mantenuto un ruolo molto distante, però era già stato anche messo in chiaro all'inizio della COP27, quando il governo stesso aveva lasciato intendere che fossero le delegazioni a trovare la loro via e che quindi non sarebbe intervenuto direttamente, e quindi viene da chiedersi se abbia funzionato. Mautino, ma tu hai mai comprato qualcosa all'asta?
Sì, una volta.
Attenzione, sono pronta a un'imperdibile rivelazione.
Era un fumetto giapponese di Miyazaki, anzi in realtà era un libro di disegni di Miyazaki.
Bello.
Comprato appunto in Giappone, un'asta su eBay, una storia, vabbè, che magari non racconto oggi, legata comunque a Fukushima, quindi c'era tutta una storia dietro, molto complicata. Comunque, ma perché vuoi sapere se ho comprato cose all'asta?
Ma non so, volevo sapere se ti aveva mai punto vaghezza di prendere all'asta un tirannosauro.
No. Tirannosauro no, non ancora.
Vabbè, comunque l'occasione è persa, perché la casa d'aste britannica Christie's, che è la più grande al mondo, se ne parla spesso quando ci sono aste anche un poco stravaganti, aveva messo all'asta poco tempo fa proprio un Tyrannosaurus Rex, che poteva essere un'ottima idea regalo, visto che ci avviciniamo al Natale, tra l'altro, no?
Beh, ai miei nipoti piacerebbe tantissimo, loro sono appassionati di dinosauri, come tutti i nipoti del mondo, credo.
Quelli di Christie's sono però dovuti tornare sui loro passi, hanno rinunciato a mettere all'asta lo scheletro che doveva essere venduto il prossimo 30 novembre a Hong Kong, a quanto pare perché alcune parti non erano autentiche, ma una replica di pezzi di un altro tirannosauro. Almeno questa è la versione che è stata ricostruita dal New York Times, anche perché Christie's non ha dato motivazioni sulla scelta di ritirare l'asta.
Diciamo due cose sui tirannosauri. Questi dinosauri sono vissuti nel Cretaceo superiore, quindi tra i 67 e i 65 milioni di anni fa, nella porzione di territorio che oggi chiamiamo Nord America. L'esemplare più completo mai recuperato era di un tirannosauro che aveva raggiunto i 12,3 metri di lunghezza e un'altezza di 4 metri, quindi erano più lunghi che alti, con una massa che superava le 8 tonnellate. Complici film, come il più famoso di tutti, era Jurassic Park, e mi sembra di sentire nelle orecchie la sigla, vero?
Sì, sì, era a tema, l'abbiamo messa, il Bonnie Ming ci ha aiutato.
Salutiamo i Ming e appunto complici film come Jurassic Park, il nostro immaginario legato ai tirannosauri è che fossero degli spietati carnivori. Sono sempre cattivi i tirannosauri nei film, però per decenni i paleontologi si sono confrontati proprio sulle loro effettive capacità di caccia, ipotizzando di volta in volta che il tirannosauro fosse un grande predatore oppure che mangiasse soprattutto delle carcasse di animali che fossero già morti. La diatriba è stata risolta arrivando alla conclusione che probabilmente fosse un po' una cosa e un po' l'altra, quindi una via di mezzo tra le due.
I paleontologi si sono venuti incontro. Comunque, tornando alla nostra asta, il tirannosauro che doveva essere messo in vendita si chiamava Shen e si sospetta che alcune sue parti non siano originali, ma un calco di parti di un altro scheletro di tirannosauro chiamato Stan. Quindi il primo Shen è questo Stan. Quest'ultimo, Stan, è di proprietà di Black Hills, che è una società privata che è proprio specializzata nella preparazione di fossili e poi nella vendita delle loro repliche, soprattutto per i musei. L'azienda detiene i diritti su Stan, quindi solo quell'azienda può fare i calchi e poi può rivendere i calchi proprio di quell'animale e non di altri, naturalmente. Pensa Mautino che un pezzo anche soltanto di quel tirannosauro, del buon Stan, viene via per diverse centinaia di migliaia di dollari. E quindi il sospetto è che i proprietari di Shen, cioè del tirannosauro che doveva essere messo all'asta, avessero acquistato parti di Stan per completare l'oro di tirannosauro e venderlo poi con la prospettiva di farci sopra tra i 15 e i 25 milioni di dollari.
Caspita, che storia degna di indagini anche questa qui, perché di chi saranno queste ossa, di Stan o di Shen?
Esatto. E infatti, dopo che erano stati sollevati i vari sospetti, Christie's aveva modificato la descrizione anche di vendita all'asta del tirannosauro, specificando che alcune parti erano la replica di un altro dinosauro E poi dopo però hanno anche concluso che fosse meglio stare più schisci e quindi hanno ritirato dall'asta il tirannosauro stesso.
Quindi un po' una fregatura, via.
Si vede che sei esperta di aste, anche perché le ossa originali alla fine erano 80 e però un tirannosauro ne aveva circa 380 ed è rarissimo che si trovino esemplari completi, mentre il mix di ossa è un po' una storia diversa.
Insomma, era andata decisamente meglio a me col mio fumetto giapponese.
Siamo arrivati alla fine della puntata, però mi è rimasta la curiosità sulla storia del fumetto all'asta, Mautino.
Vabbè, dai, questa te la racconto fuori onda, chiudiamo in fretta.
Ok, va bene. Allora, come sempre, potete trovare queste e tutte le altre puntate di Ci vuole una scienza sull'app del Post e sulle principali applicazioni per ascoltare i podcast.
E se ascoltate il nostro podcast su Spotify, su Apple oppure su altre piattaforme, vi ricordiamo di schiacciare la campanella o comunque il tastino che vi notifica l'uscita delle nuove puntate. Così, anche se vi dimenticate un venerdì, arriva la notifica che vi ricorda che è uscita la nuova puntata di Ci vuole una scienza.
Potrete verificare se funziona già alla prossima, perché ci sentiamo come sempre venerdì prossimo.
Ciao!
Ciao!